Laudetur Jesus Christus.
Nei titoli, nel pomeriggio il concistoro per i nuovi 13 cardinali, offensiva dell'esercito dell'Etiopia nella regione del nord, la preoccupazione e la preghiera del Papa. Io faccio la mia parte, si chiama così il premio dell'Accademia Kronos che si occupa di ambiente, assegnato quest'anno alla rete Eco One dei focolari. Oggi pomeriggio alle 16 nella Basilica di San Pietro il Concistoro. Sono 13 nuovi cardinali, 9 elettori in caso di conclave e 4 non elettori. Una celebrazione con molte novità a causa della pandemia. Nel servizio di Alessandro Di Bustolo le parole con le quali Papa Francesco ha annunciato la nomina dei nuovi porporati al termine dell'Angelus del 25 ottobre.
Il prossimo 28 novembre, alla vigilia della prima domenica di Avvento, terrò un concistoro per la nomina di 13 nuovi cardinali.
Ha scelto l'inizio del nuovo anno liturgico Papa Francesco per il 7° concistoro del suo pontificato, che sarà il primo celebrato all'altare della cattedra, presenti solo un centinaio di fedeli distanziati con la mascherina. L'emergenza sanitaria ha anche impedito ai 2 neoporporati asiatici di raggiungere Roma, ma saranno ugualmente creati cardinali e riceveranno in un altro momento nelle loro diocesi berretta, anello e bolla con il titolo. Non ci sarà l'abbraccio di pace e congratulazioni ai nuovi porporati da parte dei cardinali del collegio, e molti di questi, causa pandemia, seguiranno il rito collegati via web. Annullate infine anche le visite di cortesia dette di calore ai neoeletti, così il Papa il 25 ottobre ha ricordato il loro compito.
Preghiamo per i nuovi cardinali affinché, confermando la loro adesione a Cristo, mi aiutino nel mio ministero di Vescovo di Roma per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio.
Pesanti bombardamenti dell'esercito, come dicevamo nei titoli, hanno colpito questa mattina la capitale del Tigray, in Etiopia, lo riferiscono il governo locale e le organizzazioni umanitarie. Papa Francesco segue le notizie che giungono dal paese e invita a pregare, dopo alcune settimane è in corso appunto lo scontro militare che interessa la regione più a nord del paese, ma anche le zone circostanti. È quanto ha reso noto una dichiarazione del direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Gli scontri stanno provocando una gravissima situazione umanitaria. Michele Raviar.
Centinaia sono i civili rimasti uccisi e decine di migliaia di persone sono costrette a fuggire a causa degli scontri tra l'esercito etiope e le forze del Fronte di Liberazione Popolare del Tigray. Mentre sul terreno il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha detto di essere nella fase finale delle operazioni e di stare raggiungendo il capoluogo di Mekele, la popolazione, specialmente non tigrina, fugge nella vicina regione di Amara o in Sudan. Spiega Don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa QAM, raggiunto da Luca Collodi all'ospedale di Bolisso, villaggio a 35 chilometri da Addis Abeba.
È una situazione sanitaria drammatica perché hanno bisogno di cibo, medicinali e coperte. A tutto questo c'è il sistema sanitario che sta soffrendo gli effetti indiretti del Covid. La malnutrizione sta salendo perché il Covid che cosa ha determinato? Ha determinato paura e ha determinato il blocco dei trasporti e il prezzo delle derrate alimentari è cresciuto. Quindi la gente ha fame e noi non riusciamo a monitorare questa situazione.
Sono più di 400.000 decessi in Europa dovuti al coronavirus. L'Europa è la seconda area più colpita al mondo dalla pandemia dopo l'America Latina e i Caraibi. Preoccupa l'Iran, oltre 47.000 vittime e un aumento di oltre 13.000 casi in sole 24 ore. È stato annunciato ieri sera che da oggi sono chiuse dunque le organizzazioni statali nelle zone ad alto rischio o rosse come la capitale Teheran. E guardiamo all'Argentina, teatro oggi di diverse manifestazioni contro il disegno di legge per la legalizzazione dell'aborto presentato il 17 novembre al Parlamento dal presidente Alberto Fernandez. Tra queste la marcia delle scarpette davanti alla sede del Congresso nazionale per recitare il rosario. Servizio di Amedeo Lo Monaco.
Le manifestazioni di oggi, che hanno ricevuto il consenso anche dei vescovi argentini, accomunano in modo trasversale varie componenti della società. Papa Francesco, lo scorso 22 novembre, con una lettera autografa, ha ribadito l'importanza della tutela della vita contro i tentativi di legalizzare in Argentina la pratica dell'aborto ed ha esortato a porsi due domande. Per risolvere un problema è giusto eliminare una vita umana? Ed è giusto, aggiunge, assumere un killer? Su questi interrogativi cruciali ascoltiamo padre Fabian Alesso, rettore della Chiesa Nazionale Argentina e del Collegio Sacerdotale.
Sono due domande molto forti che anche nel senso dell'insegnamento costante della Chiesa, anche dell'insegnamento ribadito da Francesco nella sua ultima enciclica Fratelli Tutti, si parla dell'importanza del rispetto e della dignità di ogni persona umana. Ogni persona umana merita essere rispettata nella sua dignità inviolabile.
La grandezza di una nazione si misura dal modo in cui risponde ai bisogni dei suoi poveri e per la risposta alla povertà tra le nazioni. Così in una lettera ai parlamentari il cardinale Vincent Nichols, presidente della Conferenza Episcopale d'Inghilterra e Galles, si unisce alle preoccupazioni espresse dalle organizzazioni umanitarie, dal primate anglicano Justin Welby, sui tagli annunciati dal governo britannico agli aiuti allo sviluppo. Sostenere il Mozambico, che vive un'emergenza sanitaria ma anche episodi di violenza. Iniziativa online dell'Associazione delle Donne Mozambicane in Italia in collaborazione con la Rete Internazionale della Diaspora. Marina Tomaro ha intervistato la presidente Lucia Johanna Metazama.
Adesso noi abbiamo già più di 50.000 sfollati. Il problema più grave è alimentarli, in qualche maniera darle sostegno. Il secondo problema è la situazione Covid, perché c'è un sovraffollamento, lì proprio diciamo è il culmine della situazione. Abbiamo l'emergenza sanitaria, alimentare e anche dove possono vivere.
Il Vescovo Lisboa più volte ha fatto appelli per il paese.
Il Vescovo sta facendo talmente tanto, nel senso che è lui che ha dato il via nella sollecitazione internazionale di aiuto per umanitario per questa popolazione, e anche hanno attivato un conto corrente che si può fare aiuto monetario. Noi ci colleghiamo al Vescovo perché abbiamo informazioni dirette sul territorio. Ci sono anche minacce ai preti, suore, gente che stava lì lavorando sul territorio.
Diocesi, movimenti, ordini religiosi, da più parti si è messa in moto la creatività in vista della preghiera in questo tempo di avvento segnato dalla pandemia. In particolare sono utili le tecnologie digitali. Ce ne parla Antonella Palermo.
Si moltiplicano i ritiri e gli strumenti online per aiutare a vivere l'attesa del Natale. Meditazioni, canti, segnalazioni di libri e suggerimenti per dare conforto in un clima di paura mondiale. L'invito è a sfruttare l'isolamento forzato per approfondire il cammino di fede e attivare la solidarietà verso i più abbandonati. In India le diocesi rinnovano la preghiera per le missioni in aree rurali. Il Consiglio delle Chiese svedesi ha chiesto di poter continuare a prendersi cura dei senza tetto, oltre 30.000 nel paese, nonostante le restrizioni anti-Covid. In Portogallo i vescovi dicono alle famiglie di inviare video a tema natalizio agli anziani che passano il Natale lontani dai cari. Il Messaggero dei Ragazzi, la rivista Antoniana in Italia, propone un dialogo in chat con i giovanissimi per camminare insieme verso la grotta di Betlemme. Insomma, sobrietà sì, pigrizia spirituale no.
La rete Eco One, iniziativa del Movimento dei Focolari per l'Ambiente, è tra i premiati di quest'anno dall'Accademia Kronos, che si dedica alla salvaguardia del pianeta. Io faccio la mia parte, è il titolo del riconoscimento, auspicata una sinergia sempre maggiore tra le associazioni che si occupano di ecologia. Al microfono di Adriana Masotti, Luca Fiorani, ricercatore dell'ENEA e presidente di Eco One.
Nell'ecologia si è cercato di lavorare dal 1999 facendo dei convegni, approfondendo dei temi. Un lavoro culturale che ha fatto sì che Eco One raggiungesse docenti, professionisti, ma anche semplici cittadini impegnati nei 5 continenti. Persone in dialogo che cercano di approfondire i problemi ambientali guidati dal pensiero della Lubich, che è la fondatrice del Movimento dei Focolari, e dalla dottrina di Papa Francesco. La Laudato Si è profetica proprio perché ci propone una rivoluzione culturale, un cambiamento totale del nostro modello di sviluppo.
Ecco, ed è a questo che vuol contribuire Eco One.
Assolutamente sì, Eco One è questa rete piccola, ma è questo pepe sparso un po' su tutta la pietanza che è il mondo intero per cercare di dare sapore. E qui torna il tema di mettersi in rete per chiedere questo cambiamento a chi ha i poteri politici e economici.
In chiusura un'iniziativa per la pace, il Consiglio Chiesa e Società dell'Assemblea dei Vescovi Cattolici del Quebec ha deciso di unire la sua voce per il secondo anno consecutivo a quella del collettivo Échec à la guerre, che ai primi di novembre ha pubblicato una dichiarazione in favore della pace e contro la militarizzazione nei conflitti. Intitolata "L'ora è grave", come l'incipit del radiomessaggio di Pio XII, diffuso il 24 agosto 1939. È tutto, grazie per l'attenzione prestata dalla Radio Vaticana, un cordialissimo saluto.